l'entrata in vigore del decreto legge dobbiamo esaminare. Primo, non basta l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri, il decreto legge deve essere emanato dal Capo dello Stato. Qui si parla di emanazione, non di promulgazione, ma il risultato non cambia. Promulgate sono solo le leggi e le leggi sono l'atto tipico del Parlamento. Qui siamo in presenza di atti che sono gli atti tipici del potere esecutivo e che si chiamano decreti. Tendenzialmente il potere esecutivo, i poteri esecutivi, si esprimono nella forma del decreto. Questi sono decreti particolari perché, come dice la Costituzione, hanno la forza della legge, sono atti con forza di legge, ossia sono atti che possono abrogare le leggi e sostituirsi ad esse. E sono emanati dal Capo dello Stato, il che vuol dire che una volta il Governo li abbia deliberati, devono essere presentati al Capo dello Stato e per l'emanazione. E qui il Capo dello Stato svolge un tipo di controllo che è in qualche modo avvicinabile a quello che svolge in sede di promulgazione. Si discute se sia più esteso o meno esteso, più penetrante, più soft, eccetera. Discussioni un po' oziose. Certo, il Capo dello Stato non ha mai usato del potere di emanazione per contestare i presupposti. Presupposti del decreto legge, straordinarietà del caso, la necessità e urgenza, non mi risultano essere stati assunti dal Capo dello Stato come motivo per rifiutare l'emanazione. E i casi in cui il Capo dello Stato ha rifiutato l'emanazione sono rarissimi. Il più famoso, perché ha dato luogo a un vero scandalo, è stato il decreto legge emanato dal governo per riattaccare le macchine a Eluana Englaro. In quel caso Napolitano si è rifiutato di emanare dicendo che il decreto legge, tra le altre cose, andava contro a una sentenza della Cassazione. E per questo specifico motivo ha rifiutato l'emanazione, nel senso che il governo assumeva una decisione che contrastava con quella che era stata la decisione dei giudici, oltre a altri motivi piuttosto evidenti. Ed è stato un caso clamoroso per il semplice fatto che il Berlusca non l'ha presa bene e quindi ha dato fuori un po' in escandescenza, cosa che naturalmente ha creato un po' di imbarazzo, perché tendenzialmente i rapporti tra Capo dello Stato e Governo sono rapporti sostanzialmente informali, non lasciano traccia di sé. Se il Capo dello Stato da dire qualcosa al Governo, alza il telefono e parla al Governo. Nei casi in cui hanno bisogno di vedersi, gli dice fai un salto un attimo da me e si parlano a quattro occhi. È quella che Einaudi chiamava la collaborazione di ogni giorno, una collaborazione anche abbastanza informale, visto che tutti gli atti del Capo dello Stato devono essere controfirmati dal governo e tutti gli atti importati del governo passano per una forma di collaborazione, di controllo del Capo dello Stato. Sono intensi e tendenzialmente informali, mentre sono sempre molto formali quelli con le Camere. Il Capo dello Stato non può invitare 630 deputati al Quirinale, anche perché si portano via anche le argenterie, e di conseguenza evita di fare gesti incauti, comunica tramite messaggi scritti e formali, tra l'altro controfirmati. Il messaggio alle Camere è controfirmato. Per cui il caso Englaro è stato un caso particolarmente penoso, anche perché ha portato uno scontro non fisico, perché insomma non siamo ancora arrivati a questo punto, ma prossimamente secondo me arriveremo anche a questo, ma di male parole che tendenzialmente in una forma di governo civile si evita di usare. Però vedete che in quel caso il rifiuto di emanazione ha comportato che il governo dovesse cedere. Qualcuno ha detto, ma se il governo riapprova il capo dello Stato è tenuto. Queste sono le invenzioni di chi non ha il tempo di leggere quei pochi articoli che sono scritti in Costituzione. Questo è vero se è il Parlamento a rivotare la legge, ma il Parlamento che rivota la legge ha tutte le garanzie e quindi le prerogative della procedura parlamentare. Io insisto sempre a sottolinearvi questa cosa perché si perde nella prassi di ogni giorno che il Parlamento non equivale al governo. Il Parlamento è considerato il centro del potere legislativo perché lavora col principio di pubblicità e col contrasto di opinioni, col dibattito maggioranza-opposizione, cosa che nel governo non c'è. È vero che ormai siamo abituati che le riunioni del Consiglio dei Ministri si svolgono in un ring e ne escono con il muso lungo dicendosi le peggiori cose e qualcuno anche di fare dei commenti sulla mamma del suo vicino di sedia di Consiglio dei Ministri che non sono proprio gradevoli. Però queste sono delle corruzioni, dei costumi, nel senso che il governo lavora col principio di riservatezza e sicuramente non con la stampa dentro e sicuramente non con l'apporto dell'opposizione, per cui è chiaro che i poteri che il capo dello Stato ha nei confronti della legge prodotta dal dibattito parlamentare è un potere diverso che il capo dello Stato ha di fronte a un decreto emanato dal governo. Per cui di fronte a una seconda votazione delle Camere il capo dello Stato deve cedere, ma di fronte a un governo che vuole emanare un decreto legge che il Presidente ritiene illegittimo, il governo deve cedere. Non può andare avanti nel senso che non ha la strumentazione, non può coartare il capo dello Stato a emanare il decreto legge. Anche perché il capo dello Stato può essere ritenuto responsabile. È vero che il decreto legge è emanato su responsabilità del governo, perfetto, ma il capo dello Stato è vero che non è responsabile, ma è responsabile penalmente per attentato alla Costituzione. Allora in un sistema di atti e di poteri disegnato dal nostro Costituente nel 1947, pensando alle vicende del fascismo, in un sistema del genere è chiaro che quello che preoccupa è una svolta autoritaria nel paese che porti il governo a sopprimere libertà e trova nel capo dello Stato l'unica autorità in grado di contestarlo, di contrastarlo. Capite? Per cui non è una mancanza del nostro Costituente non aver scritto che se il governo rivota il decreto legge il capo dello Stato è tenuto a emanarlo, non è affatto una mancanza, anzi è assolutamente fisiologico. Il potere esecutivo, al contrario del potere legislativo, è quello che ha esercito e polizia, per cui è quello che è pericoloso, è il ramo più pericoloso del sistema costituzionale, no? È quello da cui ci si può aspettare gesti autoritari e di conseguenza va sterilizzato con una serie di contropoteri e non è quindi strano che sia previsto il potere di emanazione da parte del capo dello Stato. Provvedimenti provvisori, vi vorrei intrattenere un po' su questa locuzione. Si parla di provvedimenti e di loro si dice che sono provvisori. Allora, il concetto di provvedimento è nel diritto pubblico abbastanza netto. Dicasi provvedimento, l'atto tipico con cui si conclude il procedimento amministrativo. Procedimento amministrativo che è una successione di atti preordinati al risultato finale, il risultato finale è un provvedimento. Sì, il provvedimento ha le caratteristiche opposte alla legge. Se la legge pone precetti generali astratti, il provvedimento applica la legge a casi concreti e individuali. Per cui il fatto che la Costituzione parli di provvedimento ci instrada anche a immaginarci qual era la precomprensione che aveva il nostro Costituente del potere che le affidava al governo. Era un potere di provvedere per casi straordinari, necessità e urgenza. Vedete, provvedere per casi straordinari significa emanare provvedimenti nel senso di puntuali e concreti. Si interviene per quella zona, per quella situazione, per quella persona, anche per quella persona. Prende fuoco, o che so io, il polo chimico e interviene con un decreto legge che riguarda il polo chimico, con provvedimenti addirittura concreti e specifici, individuali. Questa è l'idea del provvedimento. E siccome la precomprensione è quella di una calamità, di un fatto, di un evento naturale, di una calamità naturale, di un incidente rilevante, eccetera, tutto torna. Torna perché sono casi straordinari, sono necessità di urgenza e sono risolvibili con provvedimento. Si va a sequestrare quell'albergo, si va a esentare dalle tasse quella popolazione e così via. E sono provvisori. La provvisorietà è il tratto più forte di tutto questo disegno. Il decreto legge decide quando entra in vigore. Può entrare in vigore il giorno stesso della sua promulgazione, creando qualche problema di interpretazione. Il primo governo Berlusconi, credo, fece un decreto legge in attesa della riforma delle pensioni, con cui congelava le pensioni. E questo decreto legge diceva: entro in vigore il giorno stesso della mia pubblicazione. Ovviamente non può entrare in vigore prima della pubblicazione, perché la pubblicazione è garanzia di conoscibilità. Però dicendo entro in vigore il giorno stesso della mia pubblicazione, ha posto un grosso problema interpretativo. Quelli che andavano in pensione quel giorno, rientravano o stavano fuori dalla previsione del decreto legge? Erano alcune migliaia di persone che si giocavano un pezzo della loro vita su questo problema interpretativo. Da quando entra in vigore un decreto legge pubblicato oggi? Entra in vigore dalla mezzanotte, cioè dall'inizio della giornata, o alle ore 24? Capite? E su questo problema si è discusso parecchio e vi lascio stare qual è stata la contestata conclusione, ma per dirvi come tendenzialmente i decreti legge non dicono così, ma dicono una cosa diversa: entriamo in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Però capite, è un effetto immediato. È immediato perché il procedimento, Consiglio dei Ministri, emanazione, pubblicazione sul Gazzetta Ufficiale, può svolgersi nella stessa giornata. Per cui questa mattina il governo delibera un decreto legge, questa sera esce l'edizione del Gazzetta Ufficiale col decreto legge e domani entra in vigore. E da domani iniziano a decorrere tutti i termini. E innanzitutto il termine di 60 giorni. Entro 60 giorni il Parlamento deve avere prodotto la legge di conversione. Anzi, entro 60 giorni il Presidente della Repubblica deve avere promulgato la legge di conversione, che non è la stessa cosa, come avvertite. Per esempio Cossiga aveva rinviato alle Camere una legge di conversione del decreto legge, anzi mi pare che le fece due volte, con questo esercitando un potere di veto. Perché è chiaro che se io, Presidente della Repubblica, al 60° giorno, invece di promulgare la legge di conversione, la rinvio alle Camere, il decreto legge decade. E quindi ho esercitato un potere di veto. Il Napolitano, uno dei suoi messaggi motivati legati alla promulgazione su una delle leggi contestate, disse: promulgo questa legge, ma contemporaneamente invito il governo e il Parlamento a considerare queste cose, che non vanno in questa legge a mio avviso, ma la promulgo perché sennò eserciterei un potere di veto. È contestabile il comportamento napoletano, che tende spessissimo a, a partecipare, nel senso di dire la sua opinione, invece di esercitare i suoi poteri, ma è un modo, come dire, mi ritengo costretto a esercitare i miei poteri a favore degli atti fatti dal Parlamento e del Governo, però non sto zitto, dico qualcosa nel merito di questi atti, usando una strategia che era inedita nei comportamenti del Capo dello Stato. Che cosa accade se il decreto legge decade, cioè se le Camere non lo convertono? Questo è il problema più interessante. Dice la Costituzione, il decreto legge decade. La decadenza è un effetto tutto particolare, è l'unico atto che decade nel nostro ordinamento. Le leggi vengono abrogate, le leggi vengono dichiarate illegittime. Se sono abrogate, l'abrogazione decorre per il futuro. Se vengono dichiarate illegittime, c'è una certa retroattività degli effetti. Ma se decadono, ha detto la Corte, è come se non fossero mai esistite. Non essere mai esistito per una legge è una brutta cosa. Soprattutto se pensate che un decreto legge ben formulato non solo entra formalmente in vigore, ma opera immediatamente. Cioè gli effetti si producono subito. Anzi, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, il fatto che un decreto legge non sia immediatamente operativo, perché per esempio rinvia a un regolamento di applicazione, è un indice di assenza dei presupposti di necessità di urgenza. Come? Tu fai un decreto legge che entra immediatamente in vigore, ma in realtà non opera perché bisogna aspettare che il ministro faccia il decreto di applicazione? Vuol dire che non c'è necessità di urgenza. Insomma, un decreto legge, perché sia ben formato, deve essere in grado di operare subito. Il che vuol dire che subito incide nella realtà, crea situazioni giuridiche. Mi espropriano il campo per fare il cesso degli alpini o mi costringono a pagare la tassa sulla circolazione sanguigna. Che vuol dire che non possono dirmi tu devi pagare la tassa ma lo farai fra 100 giorni, fra un anno e mezzo. Devo pagarla subito, entro i 60 giorni, perché sennò non ci sarebbe necessità di urgenza. Io da bravo cittadino fesso vado a pagare la tassa, dopodiché il decreto legge decade. Che si fa? Dice la Corte, è come se non fosse mai esistito. Per cui tutto quello che si è compiuto senza una base legale. Capite che cosa significa? Significa che se mi hanno sequestrato la macchina perché è vecchia e puzza, quello non è più un atto di sequestro amministrativo regolare, ma un'appropriazione di un bene. È un illecito, diviene un atto illecito. È illecito perché il potere amministrativo l'ha compiuto senza una base legislativa. Capite che queste sono delle sconquassate del sistema notevoli. E si discute di questa cosa. Decreto legge toglie una fattispecie penale, per esempio il falso in bilancio, lo toglie, lo derubrica, lo depenalizza. Se uno falsifica il bilancio della società non è più messo in carcere ma paga una sanzione amministrativa. Immediatamente io mi ficco dentro i libri contabili e li falsifico tutti quanti, tanto non sono perseguibile, il decreto legge decade. Che succede di me? Lo sapete che ancora non lo si sa con esattezza? Non sappiamo ancora, dopo tanti anni che esiste la Costituzione, con esattezza quali siano gli effetti giuridici di questa decadenza. Finora siamo arrivati a un esempio più semplice. Io avevo falsificato i bilanci in precedenza, quando c'era la fattispecie penale, per cui ho subito un procedimento penale. Esce il decreto legge, norma penale di favore, il mio reato non c'è più. Quel comportamento non è più considerato reato. E in base a un principio generale, la norma penale di favore retroagisce sempre. Favorrei. per cui io mi giovo del miglioramento della legislazione penale. Quindi esco dal carcere, dove giustamente condividevo la stanza con Tanzi. Esco dal carcere, passano 60 giorni, il decreto legge decade. Torno in carcere, ha detto la Corte. Torno in carcere perché quel decreto legge è come se non fosse mai esistito. Mi sono preso 60 giorni d'aria, ho avuto anche 59 giorni per trovarmi un'isola felice dove nascondermi con barba e baffi posticci, e una volta decaduto io non beneficio più di quell'interruzione al trattamento penale, ma torno in carcere. Vedete come gli effetti siano degli effetti anche imprevedibili, spesso incalcolabili, anche perché non sono automatici. Non è che siccome il decreto legge decade c'è una specie di reload per cui tutto torna esattamente come prima. Io devo agire per avere la restituzione delle cose. Mi hanno devastato il giardino con le margherite per metterci il cesso degli alpini. Io devo agire nei confronti della pubblica amministrazione chiedendo la restituzione in integrum o il risarcimento del danno. Ma è un danno ingiusto, è come se lo avesse fatto il mio vicino di casa. È la stessa cosa. Senza base legale risponde pienamente. Ma io devo agire. Non è che Margherita torna su di nuovo e sparisce il cesso degli alpini. E vedete che queste sono delle complicazioni di sistema abbastanza grosse. Di conseguenza, che cosa dice il nostro costituente lungimirante? Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, quella che in italiano, nel mondo italiano, si chiama la legge di sanatoria, ma non è una legge di sanatoria. La legge di sanatoria è la legge che sana una situazione. Qui non si sana la restituzione, si regolano gli effetti, nel senso che nel momento in cui il Parlamento fa decadere il decreto legge, non può dire vabbè, ma quello che è successo, non lo può fare perché sarebbe violazione del principio di eguaglianza, parità di trattamento. Se io ho pagato la tassa e lei non ha pagato la tassa, non è che il Parlamento può dire beh, ciccia, chi ha pagato e è cornuto e mazziato. Non lo può dire perché sarebbe violazione del principio di eguaglianza tra cittadini. Io ho subito un trattamento differenziato soltanto perché sono un bravo cittadino. Poi si aggiungono degli aggettivi che non starò a ripetere. Quello che può fare il Parlamento è fare una legge che regoli gli effetti prodotti dalla decadenza del decreto legge. Tipicamente regola il procedimento con cui si restituiscono i soldi, si ripristinano le cose, si pagano i danni e così via. Siccome molti dei decreti legge spesso sono stati usati per introdurre una tassa, un'imposta, e spesso queste tasse sono difficilmente anche calcolabili, che cosa si fa? Si dice bene, chi c'ha, il Parlamento fa una legge e dice: chi ha pagato e può dimostrare di aver pagato, si trattiene gli importi sulle prossime dichiarazioni dei redditi. Questo è un tipico schema normativo. E in questo esercita il potere che gli affida la Costituzione, cioè quello di regolare gli effetti. Non di sanare gli effetti, ma di regolare gli effetti. E questo in questi casi la restituzione. Faccio ancora osservare che le Camere possono tuttavia regolare con legge. Questa è una classica riserva di legge formale. Solo le Camere con legge formale, possono regolare gli effetti del decreto legge. Cioè non può essere il decreto legge che regola se stesso. E voi direte, ma c'è bisogno di dirlo? In Italia sì. Perché per esempio il meccanismo della reiterazione dei decreti legge aveva portato certe volte che un decreto legge convalidasse gli effetti dei decreti legge precedenti. In Italia si fa di tutto, meno le cose corrette. E ovviamente quelle norme del decreto legge ricadevano in questo vizio. Il Parlamento deve essere investito entro 5 giorni. Allora, guardate quanto è barocco il sistema. Il governo delibera il decreto legge, parte il motociclista per il Quirinale col decreto legge della borsa e il Presidente della Repubblica lo emana. L'atto di emanazione è controfirmato dal governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopodiché, contemporaneamente, il governo ha deliberato un disegno di legge che deve essere presentato al Presidente della Repubblica per avere l'autorizzazione e questa autorizzazione è controfirmata dal governo. Siamo particolarmente capaci di incasinare le cose, no? Abbiamo due atti che vanno in parallelo, uno è il decreto legge e l'altro è l'iniziativa di legge di conversione. Uno deve essere emanato dal Presidente della Repubblica, l'altro deve essere autorizzato dal Presidente della Repubblica. Gli atti di autorizzazione e di emanazione devono essere controfirmati dal governo. Uno spreco di firme. Dopodiché il disegno di legge viene presentato alle Camere. Se le Camere sono sciolte si riuniscono entro 5 giorni, perché comunque questa è un'attività che le Camere svolgono anche quando sono sciolte in attesa di elezione. E inizia il procedimento legislativo. Non vi sto a descrivere le particolarità perché ci sono intense differenze dal procedimento normale, per il semplice fatto che c'è bisogno di avere il voto di entrambe le Camere entro 60 giorni. Le Camere e il Senato hanno regole un po' diverse, e alla Camera c'è un apposito comitato per la legislazione che svolge un controllo sui requisiti, qualche volta si sveglia e dice mancano i requisiti. Ve lo segnalo perché è questo comitato per la legislazione è l'unico organo parlamentare che non ha, che interviene nel procedimento legislativo e che non ha una composizione proporzionale, ma paritetica. Era un tentativo di creare un organo adeguato all'epoca del maggioritario. È un organo parlamentare composto da un numero uguale di rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione che ha il compito di prendere in mano il decreto legge e vedere se sussistono i requisiti, per cui già là può censurare il decreto legge o per esempio può togliere parti del decreto legge, cosa che si fa perché, altra cosa importante, il decreto legge arriva alle Camere come allegato di un disegno di legge in articolo unico che dice è convertito in legge l'allegato decreto legge, fine della legge, ma questa legge è emendabile, per cui Camera e Senato possono modificare, introdurre emendamenti al decreto legge. Non c'è un limite all'emendamento. Il Capo dello Stato ha detto però non esagerate. I Presidenti delle Camere qualche volta dicono per favore non esagerate, nel senso che c'è un principio nei regolamenti, una direttiva nei regolamenti e una direttiva di buonsenso per cui il decreto legge non può diventare, la legge di conversione del decreto legge non può essere il veicolo per introdurre nella legislazione qualsiasi norma. Bisogna restare nel tema fissato dal decreto legge, gli emendamenti non possono uscire dal decreto legge, perché sennò finirebbero con essere delle specie di treni che passano in corsa, no? Uno prende il treno al volo, sta arrivando un decreto legge, buttiamoci su qualcosa. Ed è successo, per esempio una delle norme sull'uso e detenzione di sostanze stupefacenti è stata inserita in un decreto legge che riguardava le Olimpiadi invernali a Torino, Sestier, Cesana, San Sicario, Val di Susa. No. Dentro, in un provvedimento che era un provvedimento d'urgenza perché naturalmente erano in ritardo con tutti gli impianti, eccetera, si è fatto un decreto legge perché bisognava riuscire a devastare un pezzo delle Alpi in tempo utile, è rimasto ancora tutto lì, e con l'occasione, siccome era un veicolo che passava, ci si è messo dentro una norma sulla detenzione delle sostanze stupefacenti, norma penale tra l'altro, con la conseguenza che generalmente il giudice penale non va a leggersi tutte le leggi possibili e immaginabili, anche quelle che riguardano le Olimpiadi invernali, no? Per cui la conoscibilità di questo precetto era in dubbio. Gli emendamenti costituiscono una bella sfida per la ragione comune, perché uno si può porre il problema di quando iniziano a decorrere gli effetti degli emendamenti, perché il decreto legge inizia a operare quando viene pubblicato, al momento dell'emanazione, ed è una norma provvisoria. Opera oggi, secondo giorno, terzo giorno, dopo 55 giorni, finalmente si forma, dopo diciamo 60 giorni, si forma la nuova legge. Questa legge contiene degli emendamenti. Come incidono questi emendamenti rispetto al decreto legge e a ciò che il decreto legge ha compiuto? Una bella domanda, come vedete. Ciò che ha cambiato il decreto legge, lo ha cambiato con effetti per il futuro o con effetti per il passato? C'è una legge, quella che riguarda disciplina del governo, legge 488, che dice che gli emendamenti operano soltanto per il futuro. Per cui, come tutte le leggi ordinarie, anche la legge di conversione opera solo per il futuro. Ma non è così, ha detto la Cassazione, giustamente. Perché se un emendamento, per esempio, toglie un pezzo di decreto legge, quella disposizione tolta è come se non fosse mai stata convertita. Per cui l'emendamento soppressivo retroagisce e vale come parziale mancanza di conversione e quindi come decadenza. È anche comprensibile. Il governo introduce tre tasse, la tassa A, la tassa B e la tassa C. In sede di conversione viene tolta la tassa A e aggiunta la tassa D. Da un lato, chi ha pagato la tassa A ha diritto di risarcimento alla restituzione, perché è una parziale decadenza del decreto legge. D'altra parte, l'obbligo di pagare la nuova tassa entra in vigore con la legge di conversione. Per cui, vedete, non c'è una regola fissa che regoli tutti gli emendamenti portati dal Parlamento. Il che significa che il potere di emendamento del Parlamento è, per i giuristi, un bel casino. Cioè, costringe a fare un lavoro di ricostruzione pezzo per pezzo non solo del significato dell'emendamento sul decreto legge, ma anche della decorrenza degli effetti dei singoli emendamenti, rendendo di conseguenza la legislazione ancora più instabile, più insicura, più contestabile. Ci sono mille proposte, sempre state, di rendere non emendabili i decreti legge, ma sono proposte che in realtà non hanno avuto nessun seguito, perché visto che il governo tende ormai a usare, più ha una maggioranza forte, più usa i decreti legge perché è sicuro di avere la conversione nei 60 giorni, la conseguenza è che il potere del Parlamento si esercita, il potere legislativo si esercita esclusivamente come potere di emendamento. Togliere il potere di emendamento significa trasferire la funzione legislativa dal Parlamento al governo, con le ovvie conseguenze. Vedendo in voi i segni della cottura, avete domande da farmi? No, una richiesta?